www.radiojo.it e la storia continua. Miti e credenze e sulle ali della castità. Scesa dal paradiso per la salvezza dell'uomo, o addirittura nate dalle lacrime di Cristo, le api sono considerate sacre e pure, proprio come la comunità ecclesiale. Nella sua infaticabile attività di inquisitore, Étienne de Bourbon, nei primi decenni del 200, attraversava la Francia raccogliendo testimonianze, fatti e racconti popolari, e in uno di questi si narra di un contadino che, su consiglio di uno stregone, si mise in ostia consacrata durante la messa pasquale in una delle sue arnie per aumentare la produzione di miele. Effettivamente le api accorsero numerose all'arnia, ma venuto il tempo della raccolta l'uomo non solo fu assalito pericolosamente dagli insetti, ma si avvide che non c'era una goccia di miele. Confessato l'accaduto a un sacerdote, questi, insieme al vescovo, decise di fare una processione penitenziale all'arnia, dove, una volta giunti, videro che le api si alzarono in cielo cantando una dolce melodia. E aperta l'arnia, si trovò una vera e propria cattedrale, tutta costruita in cielo, in cera e sull'altare, l'ostia. Questa storia, probabilmente di estrazione popolare, ci parla di una credenza molto diffusa nel Medioevo, secondo cui le api sono animali santi e puri, timorosi di Dio e vicini alla Chiesa e ai cristiani. La stessa origine delle api è il paradiso. Esse discesero sulla terra a causa dei peccati dell'umanità. Il Dio allora le benedì con tutta la sua gloria, e per questo che la messa non può essere officiata senza la cera. Così spiegava nel Galles una raccolta di leggi del 950, e così racconta ancora oggi una leggenda popolare spagnola che fa nascere le api dalle lacrime che versò Cristo sulla croce. Lo stesso paradosso degli insetti, il miele, per la sua natura divina, rientrava nella composizione delle ostie medievali. Per tutta l'età di mezzo e anche oltre, l'immagine della comunità santa, della Chiesa, fu legata e assimilata a quella ritenuta altrettanto sacra e pura dello sciame d'api, rinchiuse nel loro alveare. La letteratura monastica e teologica medievale è ricchissima di tali accostamenti, che a volte sfiorano l'identificazione, come quando Sant'Ambrogio, ritenuto oggi patrono degli apicoltori, sul finire del IV secolo ammoniva: «Fate che il vostro lavoro sia simile a quello che viene svolto in un alveare, perché la purezza e la castità devono paragonarsi alle api laboriose, modeste e continenti. L'ape si ciba di rugiada, non conosce i vizi della sessualità». Questo piccolo insetto è quindi un animale puro, perché non si accoppia per procreare, o almeno così si riteneva prima del 1791, prima che un certo Huber notasse che la danza nuziale dell'ape regina si svolgeva in alto, invisibile a occhio nudo. E sempre continuando in chiave allegorica, anche Tommaso di Cantimpré nel 1260 riteneva che, come in un alveare esiste una sola regina, così nella Chiesa deve esistere un solo conduttore, il Papa. La stretta relazione che lega le api, sacerdoti e castità, quindi la Chiesa cattolica e l'alveare, ha fondamento antico, risalente perlomeno al mondo classico, e i testi di zoologia di Plinio e Aristotele già parlano della castità dell'insetto, e gli stessi apicoltori devono astenersi dai rapporti sessuali almeno un giorno prima di accostarsi agli alveari. Le api, infatti, spiegano i due osservatori, non usano accoppiarsi. Ma questi insetti, oltre al sesso, odiano financo i cattivi odori, l'aglio e di cipolla, come scriverà più tardi lo scrittore latino Columella, che è del primo secolo d.C., ma anche quelli artificiali come profumi. Essenze, queste, utilizzate soprattutto dai seduttori, in odio alle caste api che arrivano, secondo Plutarco, e aggredire un uomo che inconsapevolmente provenga da un incontro galante. In Grecia, come più tardi a Roma, la ricca mitologia legata alle api si sviluppò attorno a questo concetto di purezza e castità. I piccoli insetti, per i greci appartenenti al mondo vegetale, non partoriscono i figli con dolore, ma dalle foglie, dalle erbe profumate, raccolgono i piccoli con la bocca. Questo lo scrisse Virgilio nelle Georgiche, 4.199. Anche nel noto mito d'Aristeo, che perde il suo sciame d'api, è sottesa la credenza della castità che deve caratterizzare gli apicoltori, dei quali lui è considerato il mitico fondatore. Ma un brutto giorno, racconta Virgilio nelle sue Georgiche, le api abbandonarono Aristeo. Alla ricerca del vero motivo di tale perdita, l'indovino Proteo gli spiegherà la sua colpa, la sua mania luis. Ha causato la morte di Euridice, la sposa d'Orfeo, la quale da lui, inseguita in un bosco, è stata morsa da un serpente. Ma se Virgilio non ci dice apertamente il peccato ad Aristeo, esaustivi in proposito sono i commenti di Servio del IV-V secolo al libro, il quale apertamente narra che Aristeo tentò di stuprare, vitiare la povera donna. Ecco allora ritornare a quello che si può definire il codice delle api. Solo un uomo puro, casto, può stare loro vicino, e Aristeo, il pastore degli sciami, cedendo al peccato sessuale, ha contravvenuto alla tradizione. Il codice delle api. Non solo la Chiesa ufficiale, ma anche alcuni eretici medievali si ispirarono al codice delle api, rifacendosi alla purezza, alla castità di vita, alla creduta generazione spontanea delle api. Nel Medioevo, gruppi di laici si riunivano a predicare quella purezza e castità che ritenevano abbandonata nella Chiesa ufficiale, lontani dalle loro mogli, ritenute fonti di peccato. Si astenevano dal sesso come dalla carne, seguendo l'esempio dei laboriosi insetti vegetariani. E intorno all'anno 1000, il monaco Rodolfo il Glabro raccoglie la testimonianza di un contadino chiamato Liutardo, il quale sentì, durante il sonno, un intero sciami prendere possesso di lui e spingerlo a vivere secondo il loro codice. In primo luogo abbandonare la moglie, principale causa di fornicazione. Ritroviamo simili credenze in un processo per eresia svoltosi a Milano nel 1028, quando un tale Gerardo, capo di una setta, dichiarò ai giudici di ispirarsi alla vita delle api e quindi di rifiutare la moglie, astenersi dalla carne, praticare il digiuno e pregare continuamente, come si riteneva, facessero quegli insetti nel loro ronzio.